A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno a tutti e a tutte da Sara Milanese, bentrovati a Da Come Africa. Quella di oggi è una puntata molto ricca e il tempo è davvero poco. Io però ci tengo a segnalarvi due temi urgenti che riguardano il continente che non riusciremo ad affrontare appunto oggi e cercheremo di farlo nelle prossime settimane. Stiamo tenendo monitorata la diffusione di Ebola in Uganda e Repubblica Democratica del Congo e torneremo a parlare anche della grave instabilità in Sud Sudan. Vi segnalo che in questi giorni Medici Senza Frontiere ha diffuso un nuovo rapporto che mostra come stia crescendo l'insicurezza per le popolazioni locali. In questa puntata però noi parleremo della gravissima situazione ambientale nel Delta nel Niger, in Nigeria, e del viaggio del presidente francese Macron in Kenya.
Excuse me, everybody, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise.
Quello che avete sentito è l'audio di un video che è diventato virale e che mostra Macron richiamare al silenzio il pubblico durante una tavola rotonda con il presidente keniano Ruto, una tavola rotonda all'interno dell'African Forward Summit, un evento coorganizzato da Francia e Kenya che si è svolto a Nairobi. Ci sono stati altri momenti divertenti di questo viaggio di Macron in Kenya, ma noi ci occupiamo dei motivi che hanno spinto la Francia a rilanciarsi in Africa presentandosi come un partner commerciale dopo che sappiamo la Francia è stata cacciata da diversi paesi dell'Africa occidentale di cui era appunto madre patria. Ne abbiamo parlato con Bruna Sironi, che da anni vive a Nairobi e che collabora dalla capitale keniana con la testata Nigrizia. Siamo partiti chiedendole cosa cerca oggi la Francia in Africa.
Vuole, come tanti altri paesi, compresa l'Italia, i suoi minerali, vuole il suo mercato, vuole incidere a livello diplomatico e lo sta facendo in un modo un po' nuovo, nel senso che cerca di stabilire una partnership fin dall'inizio nell'Africa orientale, nell'Africa anglofona, partendo con basi molto diverse da quello che era la presenza in Africa, cercando di stabilire basi diverse da quelle che aveva in Africa occidentale. Secondo me il fatto che il summit fosse coorganizzato era un segnale interessante. Poi naturalmente dal dire al fare c'è sempre di mezzo il mare, per cui vedremo come si svilupperà. Come si svilupperà questa partnership, questa nuova presenza della Francia in Africa. Sicuramente la Francia è vista come un paese colonizzatore. Il suo rapporto con i paesi francofoni dice tanto su come la Francia si è vista in Africa fino a pochi anni fa. E in effetti, cioè, non è molto sorprendente che poi i paesi francofoni abbiano cercato di riprendere un'indipendenza effettiva espellendo l'Africa dal loro paese. Anche qui, nonostante Macron si sia presentato in modo simpatico, cucinando l'ugali, correndo con il maratoneta più simpatico, insomma, è anche più supportato dalla popolazione, eccetera. Nonostante tutto hanno detto sì, però è un colonizzatore. Parlando con la gente per la strada, quello usciva. Però questo summit ha cercato di mettere in evidenza un nuovo tipo di rapporto che la Francia vuole avere in Africa. Secondo me anche in modo diverso da quello che è per esempio il piano Mattei italiano.
Restiamo sulla Francia per il momento. Che cosa può proporre, cosa può presentare ai paesi africani? Ora qui abbiamo chiaro la presenza del Kenya che ha coorganizzato l'evento. Ci sono altri paesi africani interessati che erano presenti e partecipi?
c'erano le delegazioni di una quarantina di paesi, anche qualcuno dall'Africa occidentale, per esempio il Senegal e così, c'erano capi di Stato, c'erano capi di governo, c'erano rappresentanti delle istituzioni africane, la Banca Africana di Sviluppo e tante altre, c'erano... E poi cioè, Macron è arrivato in Kenya passando dall'Egitto, dove comunque ha avuto colloqui con il presidente egiziano, e poi da Nairobi si è spostato ad Addis Abeba, dove sta pure costruendo dei rapporti diplomatici ma anche economici importanti. Il paradigma diverso è dato anche dalle parole dei capi africani che c'erano a Nairobi, prima fra tutti naturalmente William Ruto, che è il presidente del Kenya, che ha sottolineato l'importanza di una partnership in cui ci sia una visione condivisa, ma ci siano anche investimenti che in qualche modo mobilizzino anche risorse locali. Gli africani, almeno a parole, hanno detto che non gli serve più l'aiuto allo sviluppo, non gli serve più la solidarietà internazionale, gli serve di essere alla pari nelle istituzioni internazionali. Macron ha parlato di un seggio permanente all'ONU per l'Africa, ha detto che porterà la dichiarazione di Nairobi, che è la dichiarazione finale del summit, come documento di lavoro alla prossima riunione dei G7. Cioè, sono tutte piccole cose che, come dico, poi andranno valutate col tempo, però sicuramente sono piccole, sono novità che contano.
E sono in grado, secondo te, di competere con le altre grandi potenze che stanno cercando, no, di mettere le mani sull'Africa? Prima fra tutte la Cina, che ormai è una presenza radicatissima in tutto il continente, però ci sono anche altri governi, penso ai paesi del Golfo, lo ricordavi tu, c'è anche un interesse che questo governo, il governo Meloni, da parte dell'Italia sta presentando da subito, no? Dall'inizio del mandato di Giorgia Meloni, come un interesse nuovo, forte, che è quello con il piano Mattei. Sono tutti approcci un po' diversi, sono tra di loro in competizione di fatto, tutti cercano di attirare, no? Le attenzioni e le risorse dell'Africa.
Italia e Francia sono comunque visti come paesi che non sono così pesanti come la Cina o come gli Stati Uniti o anche come la Russia, che pure ha una presenza un po' diversa in Africa in questo periodo, dopo un periodo in cui non era presente per niente, appena dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Ecco. Sono in grado di competere? Allora, quello che dicevano anche i giornali qui era che in questi summit si parla molto, si fanno dichiarazioni interessanti, e poi però quello che manca è l'arrosto, c'è tanto fumo e poi gli investimenti fanno fatica ad arrivare, le cose promesse fanno fatica a realizzarsi, anche quelle del piano Mattei, non si sta realizzando tutto quello e neanche una parte interessante di tutto quello che è stato messo nel calderone come speranza e come anche, come dire, anche come promessa. Io vedo qui che la presenza cinese si sta rafforzando, perché i cinesi sono gli unici che guardano poco in faccia al contesto e comunque investono tanto e fanno degli accordi con i governi che poi si tramutano in infrastrutture che si vedono nell'arco di pochi anni, eccetera. Gli Stati Uniti, secondo me, stanno perdendo anche in Africa la PIL. L'altro grosso competitore sono i paesi del Golfo, gli Emirati del Golfo, l'Arabia Saudita, soprattutto in questa zona d'Africa hanno degli interessi molto importanti. E sono quelli anche che più della Cina influenzano le politiche regionali. Vediamo per esempio con la guerra in Sudan, ma anche quello che sta, cioè la loro influenza in Somalia, nei rapporti tra la Somalia e Somaliland, almeno per il momento, anzi sicuramente Italia e Francia non avranno quell'importanza né dal punto di vista economico né dal punto di vista diplomatico, però sono comunque all'interno della diplomazia regionale, sono comunque delle presenze non piccole, non banali, ecco.
Dal Kenya al delta del Niger, una delle regioni della Nigeria un tempo ricchissima di biodiversità e oggi purtroppo profondamente inquinata. Da decenni ormai le grandi compagnie petrolifere cercano di sfruttare i giacimenti di questa regione, ignorando i diritti delle popolazioni locali. Di questa battaglia, ricorderete, è stato grande leader Ken Saro-Wiwa, impiccato da quello che 30 anni fa era il regime nigeriano. Oggi c'è un accurato lavoro di reportage, di raccolta testimonianze, di foto che documentano insieme la situazione attuale di questa regione. Un lavoro realizzato da tre giornalisti italiani, Lorenzo Bagnoli, Davide Lemmi, Marco Simoncelli. Un lavoro fatto per Fada Collective, per IRPI Media, con il sostegno di Recommon. Di questo viaggio e del lavoro di reportage giornalistico abbiamo parlato con Lorenzo Bagnoli.
Il delta del Niger è una zona che da 50 anni subisce lo sfruttamento delle sue risorse petrolifere. È una zona che per una sua conformazione particolarmente ricca di petrolio e inizialmente è stata una regione sfruttata per l'olio di palma, sempre dagli inglesi, che poi si sono convertiti invece in importatori di prodotti petroliferi a partire appunto dagli anni 50 circa. Quindi appena prima che la Nigeria diventasse indipendente. Il delta del Niger è una zona molto vasta, sono 9 stati e una popolazione vastissima che ha sempre vissuto di pesca e di agricoltura come attività principali. Poi è arrivato appunto lo sfruttamento del petrolio e la riconversione di quasi tutta l'area in bacino di risorse naturali da distribuire poi in larghissima parte fuori dalla Nigeria. Noi siamo stati in due degli stati principali coinvolti appunto in questa industria, che sono lo stato di Rivers e lo stato di Bayelsa. Nel Rivers in particolare siamo andati a vedere la zona della comunità di Ogoni, che è stata un po' la prima a cercare di rendere il problema dello sfruttamento delle risorse petrolifere un tema internazionale. Nel Bayelsa invece c'è molta meno, diciamo, consapevolezza politica, anche a livello di comunità, di come organizzarsi per cercare di appunto porre il problema dello sfruttamento delle risorse in un contesto internazionale, ma adesso, ormai da qualche anno, è il paese dove è lo stato della Nigeria dove si registra il maggior numero di sabotaggi degli oleodotti e il maggior numero di incidenti in generale, di cui riuscire a stabilire con esattezza la responsabilità è molto difficile. Uno dei motivi è perché chi poi va a fare direttamente i rilevamenti è un'agenzia governativa che però è finanziata poi direttamente dalle società petrolifere, quindi questo rende particolarmente complesso riuscire a
Certo.
cercare di capire che cosa succede.
Le conseguenze di questi sversamenti restano ancora lì. Ricordavi giustamente che sono 50 anni ormai che si parla di questa battaglia, che le popolazioni anche locali, a partire dagli Ogoni, lo ricordiamo, insomma, è da lì che arriva la battaglia di Kensaro-Wiwa, cercano di tenere accesi i riflettori sulle conseguenze per l'ambiente. Purtroppo c'è da dire che in 50 anni le cose non sono cambiate. Che cosa avete potuto vedere voi? Quali sono le conseguenze di questi sversamenti? La terra resta impregnata? Non c'è possibilità di bonifica?
La terra assolutamente è ancora impregnata. Alcune delle immagini che ho ancora negli occhi sono quelle di questo legno che un pescatore aveva conficcato nel terreno, e l'acqua che veniva fuori da questa piccolissima pozza che aveva creato era già nera e sembrava davvero petrolio, e l'odore era molto forte, come l'odore che può venire dalle pompe di benzina quando uno sta facendo rifornimento. E invece quello era il contesto appunto dal quale venivano i pesci che mangiava la comunità di questo pescatore, che è la comunità di Bodo. E Bodo ha una storia particolare all'interno dello stato di Rivers, perché è stata una delle prime comunità ad avere un risarcimento importante riconosciuto da un tribunale inglese, e questo risarcimento è particolarmente significativo perché ha permesso l'inizio di di un processo di bonifica che è uno dei più ambiziosi di tutto il mondo, e che è nato appunto a Bodo, e ha avuto Bodo come prima sorta di laboratorio. E anche qui per riportare un'immagine che dà un po' l'idea della situazione, c'è un cielo molto cupo nel delta del Niger, il colore del fiume è grigio, così come il cielo. La terra, appunto, visto che è così contaminata, ha un colore anche quello molto scuro. Però all'orizzonte, sulla riva opposta dell'ansa del fiume, all'altezza di Bodo, si vedeva una piccola striscia di verde molto acceso, ed erano delle mangrovie che sono state piantate a partire dal 2014 da questa iniziativa di bonifica, che inizia a ricostruire almeno parzialmente l'ecosistema in una parte del fiume. Il problema è la dotazione finanziaria e continuare a mantenere un flusso di cassa che gli permette di fare le sue attività. Uno dei modi con cui si possono finanziare è far pagare le società petrolifere che hanno inquinato fino adesso. Diversi esponenti delle comunità locali hanno cercato e stanno continuando a cercare di portare in tribunale appunto le compagnie petrolifere, con risultati anche qui alterni, e con delle comunità che si presentano il più delle volte molto molto divise al loro interno, cosa che certamente non aiuta la ricostruzione della verità e anche il tentativo poi di chiedere una somma equa per i danni che sono stati fatti.
Ecco, tu citavi giustamente le conseguenze anche economiche, no, per queste comunità, la difficoltà di continuare a vivere di pesca e di agricoltura. Ci sono anche delle conseguenze più di tipo sanitario, le malattie sulla pelle delle persone che entrano in contatto anche con queste aree. Il focus è proprio però questo che ci stavi raccontando: riuscire a fare giustizia e affidarsi alle cause. Identifichiamo ancora la Shell come grande responsabile di quello che succede nel delta del Niger. A questa compagnia petrolifera negli anni se ne sono aggiunte tante altre. C'è anche il nome di Eni, che questo è uno dei motivi per cui il nostro interesse dovrebbe essere molto alto anche nei confronti di quello che succede, di come si sviluppano le cause e i processi in cui Eni è coinvolta.
Sì, assolutamente. E nel Regno Unito esiste quantomeno storicamente la possibilità per le comunità locali, anche provenienti da paesi che sono stati colonie britanniche, di provare a rivolgersi a una corte inglese per appunto ottenere giustizia. Nel caso italiano non ci sono ancora precedenti in questo senso. Alcuni studi di avvocati è da un po' che ci provano, appunto qualche risultato, in particolare un'altra comunità dello stato di Rivers che si chiama Agga è riuscita ad ottenerlo con un rinvio a giudizio al Tribunale di Milano assistiti dall'avvocato Saltalamacchia, però ancora stiamo aspettando di capire esattamente quale sarà l'esito. A partire da agosto 2024 le grandi società petrolifere internazionali, tra cui le prime appunto sono Shell e Eni, hanno disinvestito dalle infrastrutture petrolifere a terra in Nigeria. Significa che hanno ceduto la proprietà appunto di questi oleodotti a delle società locali nigeriane. Questo passaggio è particolarmente delicato e particolarmente criticato da una serie di ONG nigeriane e anche da il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite che si occupa di business e diritti umani, perché viene interpretato come un tentativo di lasciare le responsabilità legali a queste società nigeriane e andarsene per evitare di pagare i costi delle bonifiche, i costi legali di sentenze che potrebbero essere favorevoli alle comunità locali, eccetera. E la dotazione di queste società nigeriane non è neanche sufficiente per pagare i danni che si prospettano. Secondo questo ONG e secondo una lettera di denuncia di questo gruppo di lavoro delle Nazioni Unite, c'è il rischio che di nuovo nessuno paghi per quello che è stato fatto in questi ultimi 50 anni. Niger, in the loud and rowdy of my world, there's a secret place where I find myself. Can I find you, Biafra?
In rete potete trovare ancora i reportage di Lorenzo Bagnoli, Davide Lemmi e Marco Simoncelli sul Delta del Niger, cercateli su IRPI Media, su Africa Rivista, su Internazionale. Noi ci salutiamo qui sulle note di Sol Wisevi, della cantautrice nigeriana Gnecca, che come sentirete è dedicata proprio a Kensaro Wiwa. Grazie a tutti per l'ascolto da Sara Milanese. Generators with me from myself, pity no time to waste, like Okada reality hits.